sempre, nei secoli dei secoli.
Amen. Nostra Signora di Coromoto,
prega per noi.
In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
Bene, cominciamo con un piccolo riassunto. Dicevamo ieri che l'anno sabbatico, che aveva ogni settimo anno, ricordate, secondo la legge di Mosè, e come il sabato era un tempo dedicato in modo particolare a Dio, durante il quale si lasciava riposare la terra, venivano anche liberati gli schiavi, e veniva concesso il condono di tutti i debiti, perché tutto questo era in onore di Dio, tali prescrizioni si ampliano nell'anno chiamato del Giubileo, l'anno del Corvo, ricordate, no? Jovel, la parola ebraica Jovel, da dove viene l'italiano Giubileo, Jovel, il suono del corno, del montone, no? Dell'ariete. Queste prescrizioni dell'anno santo, dell'anno sabbatico, erano ampliate in quell'anno cinquantesimo che si chiamava anno del Giubileo, che cadeva, come abbiamo imparato ieri, ogni 50 anni. L'istituzione di questo anno sabbatico, dicevamo ieri, era quindi per il popolo ebraico un rimediare allo squilibrio sociale, era piuttosto un ideale, che ieri abbiamo chiamato con la parola di Tommaso Moro, quel santo inglese, utopia. Siamo sempre al livello dell'utopia. Un ideale altissimo di giustizia e di uguaglianza sociale. Dicono che probabilmente non risulta che questa legge mosaica fosse stata in realtà mai osservata, purtroppo. Ma il corno suonava ogni 50 anni ricordando questa possibilità, questo dovere, questo ideale, perché non possiamo perdere, la parola d'oggi è speranza e pazienza, non dobbiamo perdere la speranza e per quello abbiamo bisogno di una virtù grande, rosanna, grande, che è la pazienza, la pazienza. Abbiamo detto ieri anche che il Giubileo fa una parte del messaggio di Gesù, abbiamo parlato, ricordate, del Vangelo di Luca, no? A Nazaret, nella sinagoga di Nazaret, Gesù presenta un messaggio, il suo programma, il messaggio programmatico, no? Un anno di grazia, lo Spirito del Signore è su di me perché Lui mi ha fatto Messia, mi ha fatto Cristo. Il Giubileo, iniziato nell'Antico Testamento, ritrova la sua continuazione nel Nuovo Testamento, ma adesso non è tanto qualcosa di sociale, politico, ma è qualcosa più profonda, più autentica. Qual è il problema della mia vita, del mio tempo, del mio peccato? È essenzialmente spirituale e religioso. Il nuovo Giubileo, vissuto dall'epoca di Gesù, è per la liberazione piuttosto dal peccato che come figli di Dio ritornano o ritorniamo alla libertà spirituale e vogliamo acquistare beni celesti. Nel Nuovo Testamento l'espressione anno giubilare è intesa come un anno di grazia, un anno di remissione dei peccati e delle pene per i peccati, un anno della riconciliazione con Dio, un anno anche di penitenza, di salvezza e di speranza. Guardate, noi preti parliamo tantissimo della fede, sempre parliamo della fede, parliamo un sacco della carità, anche picchiamo la gente perché con la carità, ma quando è l'ultima volta che avete ascoltato una bella omelia sulla speranza? Chi ci parla oggi nella TV della speranza? Quanti libri si pubblicano in italiano su questa virtù? Virtù è una parola latina, virtus, no? Virtù. Come si traduce in italiano virtù?
Virtù.
Forza. Valore. In latino si dice
una virtù cardinale, no? La parola in latina è virtù cardinale, no? Cardinale viene dal latino cardo cardinis, ma in italiano, come in francese, come in romeno, come in spagnolo, in tutte le lingue romaniche, virtù cardinale si traduce come valore fondamentale, un valore per il fondamento, ma la speranza è più di un valore fondamentale. Quali sono i valori fondamentali? Ricordate in italiano come si dicono? No, 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 no. Quali sono i quattro valori fondamentali? I quattro valori o virtù cardinali? Prudenza, giustizia, speranza, no?
Fortezza
e temperanza.
Temperanza e
fortezza.
Giustizia. Quattro, ripetiamo. Prudenza, giustizia, fortezza, temperanza. Qual è la differenza tra una virtù teologale e una virtù cardinale?
La teologale è rivolta a Dio, quella cardinale è rivolta agli uomini.
Non soltanto rivolta, è un dono, è un dono divino. Virtù teologale, sono tre: fede,
speranza
e amore. Fede, speranza, carità. Vengono infuse nel sacramento del battesimo. Queste tre vengono come doni divini di Dio, per questo si chiamano virtù teologali. Una virtù teologale è questo. È un dono che viene del Signore e io devo chiederlo, ma anche devo lottare per conservarlo, per acquistarlo, per approfondirlo. Cioè io dicevo ieri una parola in greco, ricordate? Sinergia. Sinergia in greco è cooperazione, no? Cooperazione. Dio mi dà la grazia, io devo accettarla e lavorare. Noi oggi nel mondo odierno non parliamo molto della speranza. Io non so i dati qui in Italia, ma nella mia città, Madrid, una città moderna, si nasconde il numero di adolescenti e giovani che cadono nel suicidio. È terribile, eh? È vietato pubblicare queste notizie, non si dice nulla. La morte si nasconde, anche la morte si nasconde dappertutto, in questo mondo. Noi preghiamo ogni giorno l'Ave Maria e diciamo: prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ma non sentiamo molto per la parola morte, no? E morte si dice in italiano anche riposo. Il Signore ci conceda una notte e un riposo eterno. Ma noi non pensiamo tanto a queste cose. La Quaresima di questo anno di grazia, di questo anno giubilare, ci invita anche a pensare nel carpe diem, come dicevamo ieri, no? Nell'attimo fuggente, nel momento presente, e scoprire chi può darci speranza. Un filosofo, un professore, un maestro, un padre, una madre di famiglia, chi ci offre speranza? Quando il Papa ha promulgato questo anno santo tematico, lo ha di titolo bellissimo, la virtù della speranza, l'anno santo della speranza, un periodo di tempo particolarmente favorevole al rinnovamento individuale. Un tempo non futuro ma presente, la speranza si fa presente in una cosa che si chiama misericordia o indulgenza. Indulgenza e misericordia sono la stessa parola, d'accordo? Che cosa è l'indulgenza? La misericordia di Dio, il perdono di Dio, il perdono radicale, il cuore di Cristo che mi salva per il battesimo e per l'Eucaristia. Del cuore di Gesù abbiamo visto scorrere due fiumi, uno d'acqua e uno di sangue, no? Acqua come simbolo del battesimo, sangue come simbolo dell'Eucaristia. Il battesimo per il perdono dei peccati, il sangue, l'Eucaristia, per il perdono dei peccati. Cioè, quello che aspettiamo, speriamo nell'ultimo giorno, vieni adesso qui, si chiama perdono di Dio, indulgenza. Infatti, ogni volta che celebriamo il sacramento della penitenza, ogni volta che ci accostiamo al sacramento della conversione, è un nuovo battesimo, come se oggi, in questo momento, Dio mi concede un'altra volta la pienezza della grazia. Per acquistare qui, adesso, in questo momento, nel tempo presente, questo perdono, l'indulgenza giubilare, è necessario prima di tutto essere battezzato. Non può lucrare l'indulgenza un pagano. Prima di tutto è appartenere al corpo di Cristo, essere battezzato, non essere scomunicato, cioè appartenere alla comunione ecclesiale, essere un membro della Chiesa, un fratello, essere in stato di grazia, confessato e comunicato, adempiere le opere prescritte e la visita specialmente al sepolcro di San Pietro. Vedremo domani la ragione, domani vedremo la ragione particolarmente. Quelli che non abitiamo a Roma possiamo lucrare questa indulgenza del pellegrinaggio alla chiesa cattedrale, la chiesa dove si trova la cattedra del Vescovo, la sede del Vescovo di, perché ogni Vescovo è vicario di Cristo nella sua diocesi. Bene, speranza, quale grande dono ci viene fatto in questo anno di grazia? La possibilità di riappropriarci della speranza. La liturgia ogni giorno, sono entrato qui perché avevo l'appuntamento con la messa alla metà, ho visto che un'altra volta il prete ci diceva ritualmente che siamo un popolo in attesa, ma in attesa di che? Di che cosa siamo in attesa? Lo sentiamo ripetere in ogni celebrazione eucaristica, nell'attesa che si compia la beata speranza. Noi parliamo di speranza, nella Chiesa si parla di speranza, qui troviamo questo, non sulla TV, né sui mezzi, né su internet tante volte, ma qui troviamo questa esperienza, possiamo avere una possibilità aperta per trovare un cammino nella nostra vita, speranza nell'avvenuto che venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Il problema di ripetere le cose è che le cose importanti, se si ripetono tre volte, alla quarta uno impara a memoria e ripete le cose, no? Ma guardate che parole belle, nell'attesa che si compia la speranza, la beata speranza, e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Guardate che dopo la consacrazione del pane e del vino, che sono veramente il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo, tutti diciamo, vieni, vieni, vieni Signore Gesù. Dall'inizio abbiamo conservato in aramaico un'espressione bellissima, Maranatha, no? Noi diciamo questo in avvento, no? Maranatha. Mar significa in aramaico Signore. Mar, Atà, vieni. Noi sappiamo che il Signore è qua, ma è sotto il velo sacramentale. Noi non perdiamo la speranza di vedere faccia a faccia con i nostri cari, eh? Ogni volta che ci accostiamo alla comunione, siamo anche in comunione con tutti i defunti, eh? Perché tutti che dormono nel Signore vengono in comunione con noi, noi ci mettiamo in comunione con tutto il cosmo. Per questo Benedetto XVI diceva che la liturgia ha una dimensione cosmica impressionante, perché sempre quando guardiamo l'altare, vedete cosa abbiamo lì di fronte a noi? Il Signore che viene, in gloria e maestà. Il Signore viene e viene adesso, in questo momento, nel mistero eucaristico. L'uomo contemporaneo, l'uomo odierno, nasconde sempre la sua paura della morte. Così si ritrova a chiedersi dove sia la sua speranza. Noi qui a Colomoto, discepoli di Gesù, siamo chiamati in questo quartiere, in questa magnifica urbe romana, in Italia, in questo mondo, ad annunciare che non tutto è perduto. Tanti giovani, quando vado in università, mi dicono Che senso ha? Tutto è perduto, non c'è speranza, non c'è vita eterna, tutto è una menzogna, tutta una bugia. La gente vive il momento presente e punto e basta, no? Noi, come comunità cristiana, diciamo non tutto è perduto e diciamo anche che la morte non è la grande antagonista da cui nascondersi. Guardate che queste cose sono le autentiche risposte dei cristiani al mondo odierno. Se andiamo al nocciolo della nostra fede, ciò che davvero dovrebbe contraddistinguere il cristiano è questa speranza. Questa speranza. Siamo uomini di fede, tentiamo di essere uomini e donne di carità, ma ci contraddistinguiamo nel mondo odierno perché siamo persone che seminiamo speranza. La nostra speranza si manifesta là dove non c'è più speranza, dove non c'è più niente in cui sperare. Questo anno di grazia, dicevamo ieri, vuole davvero essere un grido perché il mondo smetta di sonnecchiare, ripiegato su se stesso e torni a sperare. Sperare ed offrire, perché è importante vincere la critica tante volte ai cristiani: questi non fanno niente, questi sperano unicamente. E noi, quando parliamo di speranza, sempre parliamo di offerta. Speriamo ed offriamo, perché speranza sempre va unita a carità. La nostra fede si manifesta, siamo uomini e donne di fede perché speriamo e condividiamo, offriamoci, offriamo al mondo noi stessi. In questo anno io normalmente lavoro in una basilica nel centro Madrid e vengono un sacco di persone di tutta la Spagna, perché la messa della TV per tutto il paese viene trasmessa da questa basilica, e tanta gente quando viene a Madrid per curiosità viene a visitare la basilica, no? E tante volte viene anche a confessarsi, e c'è un sacco di noi diamo un sacco di tempo, tantissime ore all'accoglienza, no? Ma io quasi sempre propongo come penitenza, come soddisfazione per i peccati, questo anno soltanto pregare il credo, unicamente il credo. Mi sembra la cosa più bella, perché fare professione di fede, abbiamo detto ieri che siamo nel 1700 anniversario del credo niceno, no? Quando questi 200 vescovi a Nicea hanno scritto un simbolo della fede, un simbolo per metterci, per avere un po' di pace e sapere che cosa noi crediamo tutti insieme, no? Fare professione di fede e fare professione di speranza, ma è un impegno anche, perché la persona che crede si impegna per il Signore e per gli altri. Anche sperare e offrire che cosa? L'esperienza viva dell'amore di Dio, che suscita nel cuore la speranza certa della salvezza in Cristo. Poche volte parliamo della vita eterna, poche volte parliamo della speranza, poche volte parliamo della vita eterna, eh? Quando incominciamo il battesimo, adesso va, grazie a Dio, va un po' più di moda che tanti giovani chiedono il battesimo alla Chiesa Cattolica, ma no, quando ero piccolo il battesimo era per i bambini, no? Quasi tutte le famiglie erano cattoliche. Adesso uno trova un uomo di 25, una signora di 30 anni, che adesso, dopo aver vissuto una vita dissoluta o diversa, chiedono il battesimo, no? E quando andiamo a cominciare la catechesi, il prete nella porta della chiesa, tu cosa domandi alla Chiesa di Dio? Cosa domandi? Il battesimo. Che cosa ti dà il battesimo? E la risposta è sempre la stessa: il battesimo mi dà la vita eterna, cioè la possibilità di vincere la morte, di vivere questo mondo di una maniera diversa. Noi siamo peccatori come tutti, e diciamo ogni giorno nella messa alla fine della giornata, quando preghiamo l'Ave Maria, noi peccatori, ma siamo diversi perché abbiamo una speranza dell'amore di Dio, una esperienza dell'amore di Dio e una speranza dell'amore di Dio continuo che si chiama la vita eterna. Siamo cioè pronti, un anno in più, per celebrare questa salvezza nella settimana santa. La Quaresima ha un senso che è camminare verso la Pasqua, è un'ascensione alla montagna santa della Pasqua, e ascendere non è mica facile, quando uno ha 70 anni, 80 anni, è una piccola collina, una montagna piccolissima, ci fa tanta fatica, La Quaresima è come una montagna alta, ma la meta è sempre la notte santa di Pasqua. La meta della Quaresima è la Santa Pasqua, perché alla fine della Quaresima sentiamo che il nostro cammino non ha perso di vista la grandezza della meta alla quale siamo chiamati, cioè il cielo. Quando la notte di Pasqua il parroco ci dica: rinunciate a Satana, rinunciate tre volte, e tre volte ci chieda: credi, credi, credi. In questo momento, in questo stesso momento, anche il perdono di Dio viene concesso a noi. Pochissimi sanno o ricordano che questa notte santa ha indulgenza plenaria e il perdono di tutti i peccati, rinunciando a Satana e professando la fede trinitaria, perché questo è ricevere la grazia di Dio e incominciare da capo. Il corno, il Giove, suona per noi in questo momento. Questo anno santo, caratterizzato dalla speranza che non tramonta, ci offre la possibilità di riflettere su questa virtù teologale. Che cosa è la speranza? Il Catechismo dice che la speranza è la virtù teologale per la quale desideriamo il regno dei cieli e desideriamo la vita eterna come la nostra felicità. Ma è una virtù che ha bisogno di pazienza. A tutti, a tanti di noi ci manca questa virtù, Per avere speranza bisogna chiedere la virtù anche della pazienza. Speranza non è passivo ottimismo, ma al contrario è una virtù combattiva, con la tenacia di chi va verso una meta sicura, con dei segni concreti. Viviamo, stiamo vivendo, pensiamo andare il 18 ottobre a San Pietro, pensiamo vivere un giubileo alla luce della speranza. E siamo convinti che noi andiamo controcorrente. Noi siamo, noi uomini del secolo XXI, siamo all'inizio di una nuova cultura che nessuno si aspettava. Io dico sempre, dicevo sempre ai miei allievi, che non siamo in un'epoca dei cambiamenti, Noi non ci rendiamo conto che questa epoca non è un'epoca dei cambiamenti, ma è un cambio di epoca, È un cambio di epoca. Un cambio di epoca. Tanti storici dicono che con il secolo V, quando l'impero romano crollò totalmente, bisogna pensare in un'altra maniera, un'altra lingua, un'altra mentalità, un'altra filosofia. Tante cose cambieranno, stanno cambiando, ma la speranza di che uno solo non cambia. Uno solo è il Signore. Un cambiamento di epoca. E dobbiamo vivere questo cambiamento di epoca con speranza forte. La cultura attuale, la cultura odierna, si chiama cultura digitale. La cultura digitale la fa da padrona nelle nostre giornate e prescinderne diventa impossibile. Oggi non sappiamo vivere senza questo, eh? È impossibile, è molto difficile almeno, eh? Io devo andare giovedì mattina a San Pietro e mi hanno chiamato a Madrid che devo scaricare un'app per entrare a San Pietro e non avevo fatto quello e sono totalmente preoccupato di andare a San Pietro, eh? Devo con questo, senza questo non posso prendere l'aereo, viviamo in una cultura diversa. Il cellulare oggi non è più uno strumento, ma una parte di noi stessi, da cui a stento si potrebbe fare a meno. Siamo dinanzi a una nuova cultura senza speranza, dove i valori fondamentali vissuti da secoli entrano direttamente in crisi. Io ritengo che oggi ci sia una esasperata esigenza di speranza e noi siamo i profeti di questa speranza. Se i cristiani valgono per qualsiasi cosa in Europa è per essere testimoni di speranza. Siamo pochi, siamo pochissimi i cristiani in Europa, ma siamo grandi e potenti perché siamo uomini, donne che abbiamo ricevuto nel battesimo fede, carità ed speranza. La speranza nasce dalla carità, nasce dall'amore e si fonda sull'amore. È proprio così. E la speranza è unita intimamente a questa realtà, all'amore. Si dimostra di questa maniera. Pertanto, in questa Quaresima, parlare della speranza è un invito a essere forte nella fede, una fede che sostiene la speranza insieme alla carità, e quindi a mantenere uno stile di vita che si fonda sulle virtù teologali come coerente forma di esistenza cristiana. La speranza, dice il Papa, citando sempre San Paolo, la speranza non delude. Possiamo togliere tutto di una persona. Una persona può perdere la fede, eh? Si perde la fede, si perde. La fede teologale, la fede umana, si perde, eh? Per la fede la mia sposa, il mio sposo, per la fede anche i miei figli. Si può perdere la fede, si può perdere la carità anche, eh? Tanta gente è senza carità. Si può vivere, bene, si può vivere, ma non si può vivere senza speranza. Non si può vivere, è impossibile, la depressione è assicurata. È assolutamente. La speranza non delude. Definire la speranza nel senso di voler esprimere un concetto razionalmente definito, appare non solo arduo, ma impossibile, perché la speranza è una vivenza profonda che costituisce l'essere più profondo dell'essere umano. La speranza cristiana, ripeto, non illude e non delude, perché è fondamentata sulla certezza che niente, nessuno potrà mai separarci dell'amore divino. E queste non sono parole. Tante volte in una conferenza quaresimale ascoltiamo parole, parole, ma vai alla fine, cosa mi hanno detto oggi? Parole, parole, parole. Mai nessuno potrà separarmi dell'amore divino. Ecco perché questa speranza non cede nelle difficoltà, perché si fonda sulla fede che è nutrita dalla carità e così permette di andare avanti nella vita. Ieri vi parlavo di questo tripode, ricordate, no? Oggi è un nuovo tripode: fede, speranza, carità. Il motivo della speranza è la liberazione dal peccato e la liberazione dalla morte effettuata da Cristo, con una fiducia nell'amore del Signore. Bene, ma questo non è così facile, dobbiamo avere pazienza perché questo non si vede immediatamente. Pazienza è una virtù strettamente imparentata con la speranza. Se nessuno ci parla di speranza, tantissimi o pochissimi ci parlano di pazienza, eh? tutto è ora, adesso, non dopo, non domani. Oggi sono andato col padre parroco in ospedale, se no, tutto 3 ore di attesa, 3 ore. Dobbiamo aspettare, non posso fare altro. Uno si educa con la pazienza per la vita, L'impazienza è sempre negativa, E la pazienza costruisce. Siamo ormai abituati a volere tutto e subito. In un mondo dove la fretta è diventata una costante. Oggi non si ha più tempo, non si ha più il tempo per incontrarsi, e spesso anche nelle famiglie diventa difficile trovarsi insieme e parlare con calma. Nell'epoca di internet, inoltre, dove lo spazio e il tempo sono soppiantati dal qui ed ora, la pazienza non è di casa. Una pazienza priva di speranza, tuttavia, sarebbe priva di fondamento e vuota in se stessa, perché non terrebbe gli occhi fissi sulla risurrezione di Cristo, che vince ogni sofferenza. E quando io ero parroco, tutta la Quaresima, tutte le domeniche della Quaresima, tutte, le 6 domeniche della Quaresima, la Quaresima non sono 5 domeniche, ma 6. Le 6 domeniche della Quaresima io annunciavo, attenzione, la notte della Pasqua è la cosa più importante. Non si può vivere senza l'esperienza della Pasqua. Mi dicono, ma padre, tu non sai che andiamo via, andiamo al paese, andiamo in vacanza. Sì, sì, questo è vero. Ma nell'albergo chiedete dove è la Chiesa Cattolica più prossima, dove è il servizio liturgico della notte di Pasqua. Non possiamo vivere senza questa memoria della risurrezione di Cristo, perché la pazienza e la speranza vengono dalla contemplazione, ma anche dell'esperienza vissuta della risurrezione. E io mi rendo conto che tanti, tanti cristiani vengono semplicemente perché sono nato in un paese di tradizione cristiana, ma come io vi dicevo ieri, quando, che giorno della tua vita tu hai confessato Gesù come Signore della tua vita? Che giorno tu hai scoperto che Gesù è il Signore? Che giorno tu sei nato di nuovo? Tante volte io chiedo nella confessione che giorno tu ti sei battezzato. E la gente non sa. Non sa pure, sanno il compleanno, ma non sanno il giorno della nuova nascita. Per celebrare, per commemorare la risurrezione di Cristo, si è fatto presente in me il giorno del mio battesimo. Che giorno sono stato battezzato? Che giorno sono stato battezzata? Se non lo so, almeno questa notte, questo anno, la notte di Pasqua, verrò qui a Coromoto o altrove a rinnovare il mio battesimo. Questo ci insegna la pazienza. Abbiamo parlato oggi dell'internet, siamo nell'era di internet, dove essere impazienti è più frequente, ma cerchiamo tempo per pensare cosa significa essere cristiano e che speranza mi offre la risurrezione del Signore. La pazienza viene educata dalla Quaresima, sono 6 settimane, una pazienza, 6 settimane, digiuno, preghiera, queste conferenze quaresimali, incontri. La pazienza diventa una sfida a non confidare solo in se stessi, in le proprie forze, ma ad aprire il cuore e la mente alla vera speranza che non delude. E oggi vi invito, ieri vi ho invitati a leggere il Vangelo di Marco, ricordate, no? Il Vangelo di Marco, che secondo la tradizione è stato scritto qui a Lourdes Romano, no? Il compito sarebbe leggere dal primo capitolo alla fine il Vangelo di Marco. Ma oggi vi chiedo di pregare lo Spirito Santo. Tutti i giorni della Quaresima chiedere allo Spirito Santo la virtù doppia della speranza e della pazienza. E quando prossima volta che verrò a Roma sarà il mese di agosto, spero, eh? Potete dirmi, ho dimenticato, l'ho fatto, ho pregato ogni giorno della Quaresima lo Spirito Santo chiedendo la virtù della pazienza, perché questa Quaresima sia diversa. La gente deve notare a casa mia che io sono venuto qua per una conversione, per un cambiamento, e il cambiamento questo anno giubilare si chiama diventare uomini e donne di speranza. Siamo troppo abituati a parlare solo di fede e carità e abbiamo dimenticato la speranza. La speranza è la grande assente nella nostra predicazione e nella catechesi e nella vita delle famiglie. Una dimenticanza pericolosa perché impoverisce l'annunzio di uno dei contenuti più qualificanti della nostra fede, cioè la nostra risurrezione, la vita eterna. Tante volte oggi non si parla, l'ho detto ieri, l'ho detto all'inizio di questo incontro, non parliamo della fine della nostra vita. Io sono sicuro che il Signore mi aspetta. Sono sicuro. Non sono degno, lo ripeto ogni giorno nella liturgia, non sono degno, ma sono sicuro che il Signore mi aspetta. Questa è la mia speranza. E questo devo proporlo. Io, la fede non si imporre, così, no? Non si imporre, non si impone, ma si propone. Attenzione, nelle famiglie, va a messa, non possiamo imporre nulla, la fede non si impone, ma si propone. La nostra proposta è la speranza e la maniera di offrire la speranza è mostrarci come gente di pazienza, uomini e donne di pazienza. Noi crediamo nel regno di Dio, come preghiamo nel Padre nostro, venga il tuo regno, davanti a un mondo che vive l'incertezza del futuro. E noi abbiamo una certezza, non per la nostra forza, ma per la fede in una porta, la porta della vita. E giovedì mattina, domani, venerdì mattina, io devo andare al Vaticano, domani. Andrò all'incontro di questi di Madrid che vengono, ma andremo al Vaticano venerdì. Siamo confessati, stiamo pregando. Ma perché attraversare una porta? Perché una porta? Cosa significa questa porta? È un simbolo come altri, ma i simboli, domani ne parleremo di questo, della porta,
Confermato.
Il cagnolino è come il corpo. Il cane ci dice che la carità tutto spera. Noi pensiamo che attraversare la porta è un segno di speranza, un segno chiaro della vita oltre la morte. Per questo Gesù stesso si è definito come io sono la porta delle pecore. Io sono la porta. E è bellissimo dire io voglio entrare nella vita nuova, entrare in Cristo. L'ho fatto nel battesimo. Attraversare una porta è un gesto semplicissimo, ma è un simbolo. Noi dobbiamo recuperare gli antichi simboli. Io avevo il vescovo che 40 anni fa, questo anno fa, il mio 40° di ordinazione sacerdotale, il vescovo che 40 anni fa mi ordinò prete, era un grande predicatore di vita spirituale, diceva: Manuel, dobbiamo pregare con gli occhi, guardare il senso del colore, il senso dei numeri, i gesti, perché il Signore è sempre sempre in azzurro e in rosso, in un altro colore. Perché, perché queste cose? Perché una volta si apre si apre la speranza. Capire le cose fondamentali, semplicissime, ma che ci aiutano a vivere in profondità. Una porta che si apre alla vita, al Dio che dà la vita ai morti e chiama all'esistenza le cose che non esistono. In queste parole del nostro padre, dette per il nostro padre Abramo, si fonda la speranza cristiana. Il credente spera, contro ogni evidenza, che Dio dà la vita. A me piace molto, siamo una parrocchia dedicata alla Madonna, una parrocchia mariana, sempre fare un riferimento alla Madre di Gesù. Guardate perché sempre nel tempo di Advento e il Sabato Santo, due volte all'anno, tutto il tempo di Advento e il Sabato Santo, chiamiamo a Maria Madre della Speranza. Lei non è andata al sepolcro, come le piedono, non è andata al sepolcro. Sperare contro ogni evidenza, aspettare, sperare. Perché non è andata al sepolcro? Cosa sentiva nel profondo del suo cuore? Chiedere questa grazia allo Spirito Santo, la grazia della speranza come Maria, Madre di Santa Speranza. La salvezza cristiana, la porta aperta, la porta del Giubileo, e per quello la salvezza cristiana, il regno di Dio, la vita eterna, non è altro che una vita di comunione con la Trinità. Noi non crediamo in un Dio astratto, Noi crediamo nel Padre di Gesù Cristo che ci dà lo Spirito Santo, Noi non crediamo in una cosa astratta, una essenza divina, noi crediamo nella Santa Trinità, il Padre del nostro Signore Gesù Cristo che ci dà ogni giorno la forza del suo Spirito. Per questo vi ho chiesto, come proposito di questa Quaresima, chiedere ogni giorno la forza dello Spirito per chiedere la virtù della speranza e la virtù della pazienza. Noi, nel credo, professiamo la vita eterna e fin d'ora ne portiamo i segni dentro di noi a partire del battesimo. Vita eterna significa esistenza nella pienezza. Io non so se siete andati qualche volta a San Giovanni Laterano, c'è un battistero interessante. Il battistero ha un numero particolare di lati. Quanti lati ha il battistero?
8.
Il battistero in forma ottagonale ci parla dell'aldilà della pienezza, perché la pienezza è il numero 7, no? Parlare del numero 8 è al di là. Il numero 8 è la speranza autentica, l'8, l'ottavo giorno. La vita eterna, il numero 8, significa che è già iniziata, e per il credente ciò comporta la sua tesi. Avevano compreso bene i primi credenti che facevano propria l'invocazione: vieni Signore Gesù, come dicevo prima, Maranatha. Ma la nostra speranza non è un semplice ottimismo, dicevo prima. La nostra speranza ha un volto, il volto del Signore. A me piace sempre guardare queste chiese qui a Roma. Quando uno viene a Roma, uno e rimane sconvolto vedendo tanti mosaici. Uno va a San Giovanni Laterano o a San Paolo fuori le mura, questa maestà di Cristo, no? Perché la maestà di Cristo ci offre speranza. Io sono debole, umile, poverino e peccatore, ma lui no, lui mi offre un cuore grande, mi offre speranza. La nostra speranza ha un volto concreto, il volto del Signore risorto, che viene con grande potenza e gloria. La speranza, quindi, non è qualcosa nell'anno santo, ma qualcuno. Diceva San Francesco di Assisi, citavo ieri, tu sei la nostra speranza. Ho Ho parlato prima di simbologia, l'altro ieri quando sono arrivato a Roma, a Fiumicino, tutti sono turisti, non credo che tutti siano pellegrini, evidentemente no, ma c'è il logo dell'anno santo, il logo nell'aeroporto di Fiumicino, dove si vede proprio un'ancora grandissima. Sono rimasto contentissimo prima di passare per il passaporto, queste cose, no? Vedere il logo dell'anno santo. Il ricorso alla simbologia è importante. Il ricorso alla simbologia dell'arte per esprimere in maniera più ampia e profonda la speranza. La lettera agli ebrei parla della fede come un'ancora sicura e salda per la nostra vita. L'immagine dell'ancora è veramente molto, molto interessante, perché permette di esprimere l'originalità della nostra fede, la certezza della speranza ottenuta dalla morte e la risurrezione di Cristo. L'ancora nasconde la croce. L'ancora nasconde la croce. E questo simbolo è un simbolo d'origine nettamente cristiana. Siete andati qualche volta alla catacomba, suora, di Santa Priscilla?
Sì, è nel 94.
94, ma questo anno lei deve andare un'altra volta, una proposta. E devi fare, non soltanto andare, ma contare con le dita della mano, quante volte lei va a vedere un'ancora nella catacomba. Ok? Lei come si chiama?
Clarita.
Clarita, da dove viene Clarita? Perché parlo italiano se lei è di lingua spagnola? Lei mi può esprimere di queste cose. Allora, 70 volte, 7-0, nelle catacombe di Priscilla si trova l'ancora 70 volte, ma lo stesso si può dire di San Calisto, di Domitila e altre. L'ancora, il logo di questo anno santo, è qualcosa nettamente romano, nettamente cristiano, per esprimere la certezza della salvezza ottenuta dalla morte e la risurrezione di Cristo. L'ancora si attesta come il simbolo più antico tra tutte le altre simbologie dei epitafi cristiani. Viene scolpita in maniera cruciforme per attestare la salvezza portata dalla morte di Cristo in croce. Nel logo del Giubileo, nel 2025, rappresenta l'ancora cruciforme che emerge in primo piano. L'ancora affonda nel mare mosso, segno di voler dare sicurezza nelle vicende tormentate della vita. E ci sono anche quattro figure stilizzate, quattro colori, i punti cardinali, quattro figure stilizzate ad indicare l'umanità proveniente dai quattro angoli della terra. Sono ognuna unita all'altra per evidenziare l'esigenza di comunione, di fratellanza, di solidarietà. Vedete che il mondo odierno è un mondo molto individuale. Un peccato grandissimo è l'individualismo. Praticamente mai ci confessiamo di questo. Si fa fatica a fare delle cose insieme. Fare delle cose insieme. Avere un senso comunitario, no? E queste quattro figure in colori attaccate uni agli altri e tutti all'ancora, che una croce è un simbolo perfetto per vincere l'individualismo. Siamo attaccati sempre al potere, al denaro, tante cose. Finisco con questa riflessione semplice per aiutare la nostra vita di speranza. Finisco ricordando quello che ho detto ieri: la speranza, la pazienza che viene dall'esperienza della pace. l'esperienza della pace. Una pace che ci apre all'idea fondamentale dei cristiani che la vita è eterna e che non ci fa dimenticare la vita odierna, cioè la nostra. Noi nel mondo attuale abbiamo un grossissimo problema. Noi non siamo più aperti alla vita, ma anche la vita per tanta gente non è una vita degna, La gente soffre, il futuro è durissimo, la guerra, il fantasma della guerra è di fronte a noi, come non si è vissuto questa esperienza negli ultimi 50-60 anni. Cioè la parola pace, la parola vita sono parole importanti, una vita degna. E noi chiedendo allo Spirito Santo il dono della speranza, chiediamo il dono del cambiamento, cambiare di modo di vivere, fare giubileo e suonare un corno che ci dice che cosa devo cambiare nella mia vita, che cosa devo cambiare. Aiuta molto a scrivere queste cose in un momento di preghiera, scrivere che cosa posso cambiare, che cose possono cambiare nella mia vita, che cose concrete possono cambiare. Il giubileo è un ulteriore richiamo alla conversione, un cambiamento di vita, la conversione del cuore mediante un cambiamento concreto. In questo anno santo, in questa quaresima, sono venuto alla parrocchia e ho fatto un proposito, devo cambiare quello, devo chiedere lo Spirito Santo per avere un'esperienza di pace, di pazienza, di speranza. La misericordia divina, la realtà del peccato e la mediazione della Chiesa sono gli ambiti necessari per capire la nostra vita. È vero che il peccato è una realtà, ma è anche vero che la misericordia divina si fa presente nella vita della Chiesa. Io appartengo alla Chiesa, la Chiesa è peccatrice, la Chiesa è con me, ma la Chiesa è il corpo di Cristo, il luogo della misericordia divina, dove posso celebrare il battesimo, l'Eucaristia e i sacramenti. La speranza nel perdono di Dio si chiama indulgenza. L'indulgenza permette di scoprire quanta sia illimitata la misericordia di Dio. Non è un caso che nell'antichità il termine misericordia fosse intercambiabile con quello di indulgenza, proprio perché esso intende esprimere la pienezza del perdono di Dio che non conosce confine. E questo accade nella Chiesa, e unicamente nella Chiesa, perché io appartengo alla Chiesa, perché so che qui posso trovare l'abbraccio del Signore. La speranza è una virtù obbligatoria che nasce della fiducia in tre verità. Per ultimo parlo dell'ultimo tripode. Tre verità che, se siete sposati, potete oggi anche commentare nella cena, o pensare se siete da soli, o comunicare agli altri. La prima verità è che Dio è onnipotente. La prima verità è questa: Dio può tutto, può cambiare il mio cuore. Dio è onnipotente, è la prima cosa per finire questa conferenza. Dio è onnipotente, Lui può, io non posso, ma Lui può. Seconda, Lui mi ama intensamente. La speranza salta in questa verità: Dio mi ama, ne sono convinto. E Dio è fedele alle promesse. Io non sono fedele, sono un peccatore, ma Dio è fedele. Io non so se voi cantate qui in Italia un canto in latino e in greco: Dio, Santus Deus, Santus Fortis, Santus Immortalis. Agios o Theos, Agios Ischiros, Agios Athanatos, in greco. Santus Fortis, Santus Deus, Santus Immortalis. cioè è il trisagio famoso, no? Che cosa è il trisagio? Confessare la nostra speranza e la certezza. Dio è forte. Io sono debole, ma Dio è forte. Dio è forte, Lui può tutto. Io sono un peccatore, ma Dio è santo. La mia speranza è guardare Lui. Lui è santo. Santus Deus, Santus Fortis. Io sono un uomo che morirà, un mortale. La mia speranza è confessare, la mia speranza nella vita viene per confessare Santus Immortalis. Santus Deus, Santus Fortis, Santus Immortalis. In greco, Agios Hoceos, Agios Ischiros, Agios Athanatos. Questo è bellissimo. Santo Dio, per la sua di lingua spagnola, Santo Dios, Santo Fuerte, Santo Immortal. È come in italiano, eh? Non c'è bisogno di traduzione per quello. È semplicissimo, eh? Santus Deus, Santus Fortis, Santus Immortalis. Quando la gente dice, Padre, io non so pregare, resta unicamente quello. La speranza viene dicendo che Dio è santo, che Dio è forte, che Dio è immortale. Tu sei un peccatore, non c'entra niente, Dio è santo. Sei debole, non c'entra niente, Dio è forte. Tu sei mortale, non c'entra, Dio è immortale. La maniera più semplice di pregare. Con questo io non posso sentirmi né solo, né inutile, né abbandonato. Né solo, né inutile, né abbandonato. La speranza riempie queste cose, ma coinvolto in un destino di salvezza che sboccherà un giorno nel paradiso. Questa è la nostra speranza. Veramente, grazie.
Grazie.
Come ieri, ci manca un minuto. Siamo perfettamente fermati in tempo. Un minuto. La domanda o per domani? Domani le domande tutti insieme? Domani le domande? Bene. Allora, per domani, preparatevi le domande di questi due giorni e continuiamo con i segni che ci aprono la porta santa, il pellegrinaggio, la vita morale, i segni che ci aprono una speranza nuova per vivere in una maniera diversa. Preghiamo insieme e andiamo a casa. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
come era in principio.
Santo Dio,
Santo Dio,
Santo Forte,
Santo Forte,
Santo Immortale,
Santo Immortale,
Abbi vita di Dio. Che il Signore sia con voi. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Grazie e a domani.
Grazie a voi.